parte la Roma l'altro giorno, gli ho chiesto se potevo parlare di un argomento che io credo sia abbastanza tecnico, nel senso non è un argomento di pensiero, è un argomento particolarmente filosofico, è un argomento abbastanza freddo per alcuni versi, ed è che cosa si intende per idolatria? Che cos'è oggi considerato idolatria e qual è il nostro rapporto con gli idolatri o con l'idolatria? In pratica, molto, insomma, se potesse tradurre in termini moderni l'argomento è che tipo di rapporto ci deve essere per esempio oggi tra noi e i non ebrei, tra noi per esempio i cristiani, visto che siamo immersi in una cultura cristiana, in un mondo cristiano. Quindi qual è il tipo di rapporto dobbiamo tenere noi nei confronti dell'altro? Ora, se uno legge l'inizio del trattato talmudico di Avodah Zarah, che parla proprio dell'idolatria, vi dice che nei giorni di idolatria, cioè nei giorni di festa non ebraica, bisogna stare molto attenti, per esempio, a non andare a salutare le persone a casa loro, a non commerciare con loro, qui saremo un po' distrutti, visto che sto parlando molto spesso ad un pubblico di commercianti. Durante i giorni di festa non ebraica bisognerebbe chiudere i negozi, va bene? Perché non bisogna dare troppo spazio alle altre feste. Che cosa dice l'Alaha a questo proposito? Perché l'Alaha contemporanea che cosa dice nei confronti dell'idolatria? Allora io vorrei partire, visto che siamo a Hanukkah, da Hanukkah. I nostri rabbini si chiedono per quale motivo il Talmud non dedichi un trattato talmudico alla festa di Hanukkah. Va bene, ogni festa ha un trattato talmudico, tranne la festa di Hanukkah. Pesach è il suo trattato, Purim è il suo trattato, tutte le feste ebraiche hanno un trattato talmudico tranne Hanukkah. Per quale motivo? I nostri Chachamim mi hanno dato varie spiegazioni, vorrei portarne una che proponeva questo Chacham, che vedo che sono in quel libro, vedo qui adesso, che è Rav Yitzchak Kutner. Rav Yitzchak Kutner propone questa opinione. I greci sono stati i primi a voler tradurre le nostre opere in una lingua non ebraica. Cioè i greci sono stati i primi praticamente che hanno chiesto ai rabbini di tradurre i testi, la Torah scritta e in pratica l'intero Tanakh, per permettere a tutti quanti di accedere ai testi biblici. E perché i greci hanno fatto ciò? Perché i greci non sopportavano che esistesse una cultura di pochi, una cultura esclusiva, cioè non sopportavano che esistesse una cultura di altri che non potesse essere anche la propria. Per esempio, chi studia storia dell'arte, cosa che io non faccio, però insomma, avendo studiato io con mio figlio che stava per essere rimandato in storia dell'arte, insomma, ho imparato per esempio che nei templi greci non ci sono mura. I templi greci, se voi andate a vedere, sono fatti di colonne. Va bene, perché sono fatti di colonne? Perché i templi dei greci devono permettere un costante passaggio dall'esterno all'interno, dall'interno all'esterno. Cioè non ci deve essere un blocco che vieta la cultura altra, cioè tutto deve essere di tutti. Allora, quando i nostri Chachamim hanno scritto il Talmud, sono stati costretti in un certo senso a scrivere il Talmud, perché il Talmud è Torah orale, che se non fosse stata messa per iscritta sarebbe stata dimenticata. I Chachamim sapevano anche molto bene che nel momento in cui gli ebrei cominciano a scrivere, la cultura non è più ebraica, perché la cultura diventa di tutti, tutto può essere tradotto e tutto, una volta tradotto, può anche essere tutto manipolato. E per questo motivo, proprio la festa di Hanukkah, proprio i greci, che erano coloro che avevano per primi messo mano alla cultura ebraica, che volevano tradurre tutto ciò che era intimamente nostro, non si sono meditati, dice il Rav Yitzchak Kutner, un trattato talmudico in modo che ci rimanga come simbolo che nel momento stesso in cui noi ci apriamo eccessivamente verso il mondo esterno, noi possiamo perdere la nostra identità, noi possiamo perdere ciò che è intimamente nostro, anche la nostra cultura. Se voi andate per esempio in qualsiasi libreria, troverete che la maggior parte dei libri ebraici oggi sono tradotti, ma non sono manco tradotti da noi, sono tradotti da persone che non sono ebrei. Se voi andate, è stato tradotto tutto il commento di Rashi, su 5 libri di commento, uno è stato tradotto da un rabbino, 4 sono stati tradotti da protestanti. Se voi andate a vedere i nostri libri principali di morale ebraica, il Messilat Yesharim per esempio, voi andate in libreria, lo trovate, ma è stato tradotto con le edizioni paoline. Cioè tutto quello che in realtà nel momento in cui un ebreo comincia a scrivere deve anche sapere che con ogni probabilità non rimarrà più una cultura intimamente propria, ma dovrà essere aperta verso il mondo esterno. Quindi i nostri Chachamim avevano una grande paura di questa eccessiva apertura e ne hanno fatto un simbolo togliendo il trattato talmudico dei Sadducei, che non esiste, in modo che rimanga nella nostra testa questo simbolo, attenzione all'apertura eccessiva verso l'altro. E adesso vediamo, una volta che siamo partiti da Hanukkah, cerchiamo di vedere adesso che cosa dicono i nostri Chachamim della Halakha, i nostri Poskim, sul rapporto nei confronti dell'altro, nell'antichità e come viene tradotto ai giorni di oggi. Io comincio immediatamente a vedere un Sakaraha del Rambam. Poi vorrei citare anche un problema, cosa ne pensate voi, come risolverete voi questo problema di Halakha. Il problema di Halakha è se ai giorni d'oggi, per esempio, un rabbino può andare in un, come si dice, in un, come vogliamo chiamare, in un dialogo interconfessionale pubblico, andando a discutere con un prete cattolico di fronte a tutti quanti di cultura religiosa. Questo è un problema di Halakha che è stato sollevato. Poi sulla base di quello che stiamo dicendo vorrei proporre questo programma, poi vediamo voi che cosa ne pensate e quali sono oggi le indicazioni che hanno dato i nostri Chachamim a riguardo. Non voglio fare il rabbino della comunità, quindi nel senso che non voglio assolutamente dare nessun tipo di halakha, però volevo portare alcune opinioni halakhiche a riguardo, che credo siano problemi che ci toccano anche da vicino e sono estremamente moderni. Il Rambam dice così: se tu trovi un figlio di un idolatra che ha bisogno di tzedakah, gli devi fare tzedakah. Imani e Israel, assieme ai poveri di Israele, non devi fare differenza. Però, dice Rambam, per quale motivo? Mi perne darke shalom. Non perché sia una mitzvah, ma perché per motivi di pace. Poi, non chiducia c'è, ma aspetta lì, motivi di pace. Che cosa sono i motivi di pace? Lo spiegherà dopo il Rambam. Il Rambam dirà, perché se noi non ci comportiamo così con gli altri come si comporteranno con noi? Oppure potrebbe sorgere l'antisemitismo e poi ne pagheremo tutti le conseguenze. Quindi in pratica, quando il popolo ebraico sta vivendo un momento che potrebbe, come dire, odorare di antisemitismo, se tu vedi io traduco alla lettera, un akum, cioè un idolatra, che ha bisogno di aiuto, devi correre ad aiutarlo come correresti ad aiutare un ebreo. Mishum darkei shalom. E poi dice Rambam, se tu hai un campo, non puoi vietare ad un idolatra di prendere le parti del campo che spettano, secondo la Torah, agli ebrei, l'angolo del campo, le cose che si dimenticano quando vai a tagliare le spighe, via dicendo. Mi prende perché shalom. E anche qui perché bisogna fare molta attenzione a non creare mancanza di shalom. De shoalim di shalomam. E quando tu incontri un idolatra, dice Rambam, affilu beyom chagam, anche se si tratta di un giorno di festa, lo devi salutare, mi prende perché shalom. Però, dice Rambam, vel kofelim laem shalom leolam, però non ci si dilunga a chiedere shalom, cioè a chiedere, non ci si dilunga nell'amicizia, cioè se tu proprio lo devi salutare, altrimenti si dirà che antipatici che sono sti ebrei, lo devi salutare, ma non ti devi dilungare nei saluti. E poi spiega il Rambam, Però non può andare a casa di un idolatra nel giorno della sua festa. Cioè, se sembra dire, tra virgolette, nel giorno del Natale, per esempio, sembra dire, attenzione, nel giorno del Natale non puoi andare a casa dell'amico per dirgli buone feste, va bene? Questo non lo puoi fare. Mezzaobashuk, ma se lo trova per la strada, noten lo shalom, cioè lo saluta, però se è un giorno di festa non gli può dire Bezzafarafa, lo deve salutare, però in modo molto semplice, senza dilungarsi troppo nei saluti. Qual è il problema di Rambam? Allora, Rambam sembra che nel momento in cui tu dai troppo onore all'altro nei giorni della sua festa, tu in qualche modo vieni a leiachera vodazara, vieni a dare importanza all'idolatria. Va bene? Per questo motivo, dice Rambam, bisognerebbe cercare di non essere estremamente espansivi, soprattutto nei giorni di festa, nei giorni di festa idolatra. E poi Rambam, nella seconda regola, delle sue regole di idolatria, continua e dice, però guarda che tutto quello che ti sto dicendo adesso, en kol devarim ma'elu, amurim, e la bizman shegalu Israele venna akum, si tratta solamente quando gli ebrei sono in galut, ossia nella diaspora, in mezzo i gentili, anzi ho sbagliato, in mezzo gli idolatri, o sheyada akum te chi fa l'Israel, oppure anche se tu stai in Eret Israel, ma è un momento storico per cui i goim hanno il potere. Però, dice il Rambam, bisman sheyad Israel te chi fa l'Eret, cioè quando la mano di Israele è forte, cioè Eret Israel è nelle nostre mani, il Rambam dice assur l'anu le'ania hovedeko havim benenu, è vietato lasciare idolatri in mezzo a noi. E quindi pensate soltanto alla quantità di problemi che ci crea questa halakha. Cioè vuol dire, per esempio, al giorno d'oggi, che se noi siamo in Eret Israel, va bene, ed Eret Israel, abbiamo il potere in Eret Israel, secondo quello che scrive il Rambam, quando io trovo un non ebreo che ha bisogno di aiuto in Eret Israel, che ha bisogno per esempio di una mano, che ha bisogno di Zedakà, il Rambam, se io seguo la lettera, quello che dice il Rambam, è assolutamente vietato mettere mano al portafoglio e dargli uno shekel. Perché? Perché nel momento stesso in cui io continuo a fare Zedakà, loro non se ne andranno da Eret Israel, allora se io non gli do niente, loro non se ne vanno. Questo sembra dire il Rambam. Cioè, immaginate un attimino una halakha scritta così, proposta in questo modo al giorno d'oggi, quale problema ci potrebbe creare. Poi soprattutto il Rambam che dice che bisogna stare molto attenti, Mishun Darke Shalom, a non creare antisemitismo, figuratevi se una regola del genere viene data senza nessuna spiegazione, quale tipo di problema di rapporto con l'idolatria, con gli idolatri o con l'altro potrebbe sorgere da questa halakha. Allora, io adesso proverò a commentare molto brevemente questo passo del Rambam alla luce del pensiero di un maestro che era Rabbi Chaim David Halevi, che è stato rabbino capo di Tel Aviv e che è mancato credo una ventina di anni fa e che noi in qualche modo conosciamo, noi ebrei italiani, perché due dei suoi libri sono stati tradotti in lingua italiana, sono il Kitzur Mekor Chaim, che sono due libri di Halakha che sono stati tradotti dal mio maestro Rav Artom in lingua italiana. Rabbi Chaim Halevi si sofferma su queste halakhot del Rambam e dice, vediamo però se l'halakha del Rambam al giorno d'oggi è ancora attuale. Innanzitutto la domanda che ci dobbiamo porre, dice Rabbi Chaim David Halevi, se il cristianesimo oggi, allora l'Islam sicuramente non è un mondo idolatra, e quindi tutto quello che sta dicendo il Rambam sottolinea più volte che noi stiamo parlando di un rapporto con l'idolatria. Ma che cos'è l'idolatria? L'idolatria sono coloro che sono gli idolatri, sono coloro che si inchinano alle statue. Questa è l'idolatria. L'Islam sicuramente non è idolatria. Non hanno statue, non è idolatria. Domanda, il cristianesimo, lui si chiede, è considerata una religione idolatra oppure no? I cristiani sono idolatri oppure no? Sì, andiamo via, abbiamo finito, allora detto sì, siamo a posto, quindi abbiamo la risposta finale. Ma non è così semplice, non è così semplice, e infatti io arriverò a dire, che vi dirò no. Va bene, e partirò dall'idea di Rabbi Chaim David Halevi, chiaramente ci sono molte idee, io ho sposato questa idea perché credo che sia l'idea più interessante, lui porta delle fonti per appoggiare il suo pensiero. Allora, il Talmud nel trattato di, lo stesso trattato di Avodah Zarah che parla degli idolatri, il Talmud si chiede, già all'epoca del Talmud si chiede se veramente esiste al giorno d'oggi l'idolatria, se esiste ancora l'idolatria oppure no. E il Talmud dice che in realtà l'idolatria non esiste più, non esiste più, e che le persone, cioè anche coloro che fanno parte di una religione che in passato era una religione idolatra, e il Talmud non lo dice, non lo può dire, ma si sta qui ragionando secondo i commentatori successivi proprio del cristianesimo, nel momento stesso in cui, cioè tu, in passato il cristianesimo era un'idolatria, dice Rabbi Chaim David Halevi, ma al giorno d'oggi il cristianesimo non è più un'idolatria, perché la stragrande maggioranza delle persone, anche quelle che rispettano le feste, tipo il Natale e via dicendo, secondo Rabbi Chaim David Halevi non sono più persone idolatre, perché in realtà la maggior parte delle cose che fanno lo fanno semplicemente perché gli è arrivato come tradizione familiare, ma non sono immersi nella credenza dell'idolatria, cioè non hanno l'idolatria dentro, hanno l'idolatria solamente esterna. E quindi, spiega Rabbi Chaim David Halevi, è chiaro che bisogna stare molto attenti a quello che io sto dicendo, a vero o che lui sta dicendo, perché è chiaro che anche, per esempio, la religione cristiana ha dei simboli, ha delle statue, lui dice, molto spesso ci sono, no? L'idolatria della statua, la Trinità e via dicendo. Però tu devi distinguere tra due tipi di persone. La persona che in linea di massima segue la religione cristiana, lui dice, non è da considerare un idolatra, perché non è una persona che l'idolatria la porta dentro, ma la porta semplicemente esterna, cioè lo fa sulla base di quello che è scritto nel Talmud, lo fa semplicemente come tradizione familiare. E infatti nella halakha, il Tur Shulchan Aruch scrive Ve a Idna, al giorno d'oggi, siamo un pochino dopo l'anno 1000, Ve a Idna, al giorno d'oggi, Katava Rashbam Beshem Rashi, ha scritto il Rashbam a nome di Rashi, Shea Kol Mutar Delavo Vede Elil Em Velo Avle Umode. Al giorno d'oggi, dice, tu non hai problemi di salutare una persona nel giorno della sua festa, non hai un problema di fare con lui commercio nel giorno della sua festa, e via dicendo, perché al giorno d'oggi non esiste più, già, quindi riporta l'opinione già dell'epoca di Rashi, quindi siamo attorno al 1100, va bene, Rashi viveva nel 1040, quindi riporta l'opinione di Rashi, secondo la quale in realtà le persone che sono attorno a noi, che seguono un'altra religione, in realtà non sono più idolatre. E per questo motivo lui riporta l'opinione del Rambam e dice anche il Rambam, paragonando con quello che scrive Rambam in altre parti, quando nelle nostre halakhot, che abbiamo citato prima, il Rambam parla più volte di Ovede Kochavim Umazalot, di idolatria, sta parlando dell'idolatria di un tempo, ma anche il Rambam sa molto bene che oggi l'idolatria, in realtà la vera idolatria, quella di cui sta parlando la Mishnah, in realtà non esiste assolutamente più. E per questo motivo conclude Rabbi Chaim Halevi riportando soprattutto l'idea di un Chacham che è il Meiri, dove il Meiri scrive assolutamente più volte che al giorno d'oggi noi non dobbiamo più avere un rapporto con il nostro vicino di casa cristiano Mishum Darke Shalom. Mishum Darke Shalom significa proprio che quando lui è un idolatra io non posso stringere amicizia con la persona idolatra, ma mancando oggi il presupposto dell'idolatria, non essendoci più oggi l'idolatria, io devo avere un rapporto con il mio vicino di casa oppure con i non ebrei che stanno in Eretz Israel, devo avere, così spiega Rabbi Chaim David Halevi, si può non essere d'accordo con lui magari dal punto di vista politico, questo non lo so, ma si può l'avere, si deve avere, dice Rabbi Chaim David Halevi, l'amicizia, dimostrare l'amicizia assoluta, perché non siamo più nell'epoca in cui sta parlando il Rambam. Il Rambam parlava solo e esclusivamente non del Goi, il Rambam non parlava del non ebreo, non parlava del gentile, il Rambam parlava di un problema di Halakha, che la Torah ti dice di non avere nessun tipo di rapporto amichevole, se proprio non ne sei costretto per problemi di antisemitismo, con l'idolatra. Ma il Rambam non si pone il problema se si possa avere, dice Chaim David Halevi, il rapporto con il nostro amico non ebreo perché lui non è di religione ebraica. Il Rambam non ha su questo problema, perché la Torah non ti vieta di avere né rachamanut, cioè non ti vieta di avere misericordia nei confronti degli altri, anzi la Torah ti chiede di avere misericordia nei confronti degli altri, anche se non sono di religione, anzi se non sono di religione ebraica. È solamente con l'idolatria che la Torah ha un problema. Infatti conclude Rabbi Chaim David Halevi e dice, per esempio, problema di Halakha, Yain, il vino. Noi sappiamo, per esempio, che un vino aperto o toccato, una bottiglia toccata quando è aperta da un non ebreo, il vino diventa non kasher. C'è un problema nel Talmud che dice se viene toccato da un idolatra, il vino, una volta aperto, non è assur be'ana, cioè non solo non lo posso bere io, ma non lo posso dare neppure agli altri, e non lo posso dare, perché a volte no, noi invitiamo qualcuno a tavola, e noi apriamo la bottiglia di vino, questo inavvertitamente, non ebreo, tocca la bottiglia di vino, allora noi che cosa diciamo? Questo vino, facciamo così, lo può bere solamente lui, o per noi non è più kasher. Il Talmud dice che una volta che il vino viene aperto o toccato da un idolatra, il vino non può più essere né venduto né offerto agli altri, perché è assurdo e anarchico, non posso più godere di quel vino, dovrei assolutamente versarlo. Spiega Rabbi Chaim David Halevi che la halakha oggi è stare a metà, cioè quando il non ebreo tocca il vino, va bene, il non ebreo tocca il vino diventa non kasher, come si usa a fare oggi, ma quel vino può essere mutar ve'ana, cioè può essere adoperato e al limite potrebbe anche essere venduto, perché non esiste più l'idolatria, cioè il non ebreo che tocca quel vino non è un idolatra, è semplicemente una persona che non è ebrea che ha toccato quel vino, e del resto anche un ebreo che non rispetta Shabbat, lui dice, anche se Chaim David Halevi non ha teshuva, non è d'accordo, ma anche l'ebreo che non rispetta Shabbat, e una volta che tocca il vino diventa non kasher. Avere il vino ha un'importanza particolare, una kedusha particolare, per cui si sta attenti in modo particolare, non entro adesso nel problema del vino. E quindi ti dice Rabbi Chaim David Halevi, vedi, che anche nelle halachot dello Shulchan Aruch, allora vuol dire che non esiste, oggi non possiamo considerare il cristiano come un idolatra, ma semplicemente come una persona che non ha la religione ebraica, punto e basta. E quindi conclude, sulla base di tutte le sue ricerche, Rabbi Chaim David Halevi, e scrive che al giorno d'oggi, non è più da considerare una persona un idolatra, velachen, e perciò, vi cito alla lettera quello che dice, velachen, parnafatam, va bene, cioè dare aiuto ad un non ebreo che ha bisogno di aiuto qui in Eretz Israele, dove ti pare, va bene, in qualsiasi posto del mondo, bikurecholem, andare a trovare le persone non ebree che stanno male, che burat metem, va bene, andare a seppellire le persone, le non ebree che hanno bisogno di essere sepolte, nichum, avrà pure andare a casa di una persona che ha perso un parente che non è ebreo, e via dicendo, le dice, akol nitan le asot mitoch chova enoshit musarit. Noi siamo obbligati nel modo più assoluto a fare tutte queste cose, ma non perché abbiamo Darkei Shalom, non perché siamo costretti, perché il Rambam ci dice che in alcuni momenti della nostra esistenza siamo costretti a farlo, altrimenti chissà cosa ci succede, ma siamo obbligati a farlo perché le persone hanno diritto del nostro aiuto anche se non sono ebrei. Ed è questo che conclude Rabbi Chaim David Halevi. Certo che bisogna stare molto attenti, però, a non scadere poi e a non aprirsi eccessivamente. Credo un problema grosso di Halakha, e vi dico cosa ne penso io, anche se poi probabilmente pagherò per questo, perché prima o poi anch'io ci cascherò, ne sono convinto, ma il problema, per esempio, di Halakha, che è stato posto oggi a Rav Shaul Israeli, è quando Rav Shaul Israeli era ancora in vita, quindi è mancato qualche anno fa, Rav Shaul Israeli fu posta questa domanda: se un Rav può, per esempio, andare ad una in televisione a parlare, a fare un dibattito religioso con un prete cattolico. Rav Shaul Israeli riporta l'opinione di Rabbi Moshe Feinstein, e quando Rabbi Moshe Feinstein dà una halakha, di solito il mondo ebraico ha grosse difficoltà a dire che Rabbi Moshe Feinstein non ha ragione. Nella halakha Rabbi Moshe Feinstein dice: Chas vechalira, un Rav non deve mai andare ad un incontro interconfessionale, non può mai fare un dibattito pubblico. Per quale motivo? Perché spiega Rabbi Moshe Feinstein, nel momento in cui tu ti metti a discutere in un incontro interconfessionale, ci sarà sempre qualcuno che dirà che sotto sotto poi alla fine gli ebrei e i cristiani dicono le stesse cose, cioè che sotto sotto poi i principi, cioè in linea di massima, soprattutto i principi umani, poi in realtà non c'è poi una grande differenza. Nel momento in cui tu discuti del problema dell'aborto, poi alla fine si verrà a dire che la Chiesa e l'ebraismo dicono più o meno le stesse cose, se tu discuti del problema della donazione degli organi, poi si arriverà a dire che sotto sotto l'ebraismo e il cristianesimo dicono le stesse cose. E la prima cioè Feinstein dice: mai dare una cosa del genere. Quando noi possiamo dare una risposta perfettamente uguale però alla nostra Torah, bisogna sempre dare l'impressione che c'è una differenza tra quello che è Torah e quello che non è Torah. All'inizio della parasha di Mishpatim, Rashi dice che è vietato andare in un tribunale non ebraico, anche se tu sai che il tribunale non ebraico ti darà la stessa risposta del tribunale ebraico. E perché questo è vietato? Perché da una parte esce un giudizio che parte dalla Torah, nella seconda parte un giudizio che parte dalla cultura. E quindi tu devi sempre stare molto attento quando ti presenti in pubblico a non dare l'impressione che poi alla gente, non dare adito alla gente che dica che poi sotto sotto Torah e poi alla fine siamo tutti quanti uguali. E poi, dice Rabbi Moshe Feinstein, se un rav si mette ad ascoltare l'insegnamento religioso di un prete cattolico, alla fine potrà portare ebrei che lo stanno ad ascoltare a dire: se lo fai rav, lo faccio anch'io. Quindi un rav deve sempre dare l'impressione che Torah è Torah e dentro la Torah bisogna restarsi. E quindi, come dicevamo prima, secondo quello che dice il Pacha di Krak, Rabbi Yitzchak Kutner, va bene, apertura sì, traduzione sì, siamo stati obbligati a tradurre tutta la nostra Torah orale e a metterla per iscritto, però bisogna sempre dare l'impressione, soprattutto i maestri devono dare l'impressione che una cosa fondamentale per il mondo ebraico è quello di restare all'interno di un limite ben preciso che ci possa permettere la vita e non un futuro senza futuro. Sì, come no. Sì.
Ci sono dei rabbini però che insegnano all'università altre religioni.
Ho detto che prima o poi volevo dire, cioè è chiaro che poi c'è la risposta, c'è la domanda. Ho detto che prima o poi ci cadrò anch'io, no? Nell'incontro interconfessionale, amicizia di qua, amicizia di là, quindi sto dicendo delle cose che poi alla fine mi si rivolgeranno contro. Io ho detto che non vengo qua a dare alla Hot, non vengo a fare il rabbino della comunità, io vengo semplicemente a proporre un po'. Poi se volete si può fare una lezione del genere dove Rav della Rocca o io o qualsiasi altro vi posso portare altre quattro opinioni rabbiniche dove vi dice che è permessa. Va bene, quindi non sto dicendo l'alakha è questa, l'ha detto Rabbi Moshe Feinstein, poi magari ti arriva la piova di Yosef che dice no, assolutamente no, io ci vado tutti i giorni e vado al braccetto. Va bene, allora l'alakha diventa quella. Quello che io ho riportato è una opinione nel mondo dell'alakha, non volevo riportare un'alakha perché non sono assolutamente nessuno per dire questa è l'alakha e non esiste un'altra. Tutto qua, volevo soltanto portare il problema.